ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ben trovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Bruno Orti alla console, Damiano Caprio per la regia di questa edizione, che apriamo subito collegandoci con Firenze, dove è in corso il Francesco Live, il meeting che fino a domenica prossima riunisce nel capoluogo toscano oltre 1000 giovani provenienti da varie zone d'Italia. Quindi per 4 giorni ci si confronteranno su differenti tematiche che vanno dall'ecologia integrale all'economia del futuro, al bisogno di pace, proprio per guardare al domani con gli occhi di un giovane Francesco d'Assisi. Per seguire l'evento ci sono a Firenze Giancarlo Lavella e Marina Tomarro. Ben trovati, grazie. Eccoci. Per essere con noi.
Ben trovato a te, grazie a te Stefano.
Allora, intanto, come sta andando questa prima giornata di Kermesse e quali sono stati i temi toccati?
Di fatto c'è stata già un'anteprima molto toccante ieri nel Salone dei 500, dove circa 1000 giovani si sono incontrati con Roberto Vecchioni, professore, lo sappiamo, ma anche artista, e si sono confrontati sulle tematiche di questa 4 giorni. E quindi poi oggi sono iniziati i lavori veri e propri, ci sono state già alcuni incontri, come per esempio la plenaria sull'ecologia integrale. E proprio in proposito abbiamo 2 ospiti che hanno partecipato, l'una come moderatrice e l'altra come relatrice a questo primo panel.
E io so che ce l'avete comunicate, sono Chiara Giaccardi, docente di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano, che salutiamo e ringraziamo, e anche Michela Lazzaroni, geografia economica e politica all'Università di Pisa. Ben trovata anche a lei, grazie per la disponibilità.
Grazie a voi.
Intanto io vorrei chiedere subito alla professoressa Giaccardi e poi di seguito anche alla dottoressa Lazzaroni e alla professoressa Lazzaroni. Qual è lo spirito con cui ci si avvicina al dialogo con questi ragazzi oggi, soprattutto su tematiche che non sono affatto scontate neppure semplici?
Bisognerebbe essere qui per vedere quanto entusiasmo e quanto interesse c'è nelle giovani generazioni, forse anche più che negli adulti, perché in effetti noi adulti abbiamo consegnato un mondo che non è proprio sostenibile a queste generazioni. Ed è stato impressionante questa mattina vedere a Santa Croce, non so quanti erano, ma veramente centinaia e centinaia di ragazzi che sono rimasti seduti nei banchi ad ascoltare discorsi non semplicissimi, veramente con grandissima attenzione. E questo nella Basilica di Santa Croce mi è sembrato una meraviglia nella meraviglia, insomma. I ragazzi hanno molta più sensibilità degli adulti su questi temi e è stato veramente un incontro, una sorta di passaggio di testimone, di competenze messe in mano a loro, perché loro poi potessero attivare dei processi, diciamo, positivi. Perché la sostenibilità o è integrale o non è, o diventa una foglia di fico per nascondere processi in realtà insostenibili. Penso che il testimone passi a loro ora.
Professoressa... Ha parlato Stefano, la professoressa Giaccardi, ora la professoressa Lazzaroni.
Sì, esatto, sono... professoressa Lazzaroni, sì. Io vorrei, diciamo, aggiungere ancora un pezzetto alla domanda che ho fatto alla professoressa Giaccardi, e cioè chiederle qual è il contributo che il mondo accademico sa dare ai giovani per affrontare il futuro con delle chiavi diverse, e soprattutto quello che voi state facendo a Firenze avviene anche in altri ambiti nel quotidiano o è un momento assolutamente particolare?
Grazie della domanda, perché appunto insegnando geografia questi temi sono parte anche del percorso anche formativo che propongo agli studenti, il tema dello sviluppo sostenibile, dell'ecologia integrale. Devo dire che i ragazzi sono molto attenti, anche se noto una certa paura, certi sentimenti di paura, di sfiducia, anche di rassegnazione rispetto alla complessità che sta emergendo. E quindi ecco, il nostro obiettivo anche all'università è quello di fornire delle chiavi di lettura per attivare nuovi percorsi e nuovi processi. E, ecco, l'ambiente francescano da questo punto di vista è molto sensibile, proprio perché Francesco è stato, io parlo anche col cappello di francescana secolare, ecco, che sono stata coinvolta come docente e come francescana proprio nell'organizzazione di questa sessione, perché Francesco può dire molto proprio per la cura del creato, ma anche tutta l'attenzione che ha sempre avuto fuori da sé, dal suo mondo. Ecco, quindi il nostro obiettivo, ecco, è raccogliere la sfida del mondo contemporaneo e portare ragazzi fuori anche dai nostri contesti, sia accademici che di chiesa, proprio per affrontare e contribuire all'attivazione appunto di nuove pratiche. Il mondo accademico è molto attento al mondo scientifico, sia dal punto di vista proprio della ricerca, sia dal punto di vista dell'educazione. Ecco, forse potrebbero, ecco, essere attivati maggiormente dei tavoli di dialogo con le istituzioni, soprattutto a partire da contesti locali. Ecco, a mio avviso manca questa possibilità, ecco, di contribuire con una voce più solida all'interno dei contesti su questi temi, perché noi potremmo, ecco, contribuire con chiavi di lettura nuove. Sicuramente, ecco, nel nostro ambito stiamo lavorando molto in questo campo, e l'ecologia integrale, come è stato già ricordato, è un'ecologia che non comprende solo la questione ambientale, ma c'è tutta la dimensione, ad esempio sono molto attenta alle disuguaglianze, cioè alle fenomeni di polarizzazione, di potenziamento di alcune aree e di invece diciamo di abbandono di altre, di depopolamento, ecco, che caratterizzano anche ad esempio il nostro territorio italiano. Quindi ecco, sarebbe importante con questo paradigma dell'ecologia integrale provare a costruire anche uno sviluppo più equilibrato nel nostro anche territorio.
Grazie professoressa Lazzaroni, resti con noi. Marina Tomarro, io sono sicuro che tu hai diciamo così, avuto come obiettivo principale della tua indagine i giovani, e sicuramente sei andata a curiosare tra i giovani per capire come stanno vivendo questi giorni. Cos'è che ti ha colpito di più di quello che ti hanno detto?
Sì, esatto Stefano, proprio come dici tu, sono andata tra i giovani per cercare di capire perché erano qui, perché sono venuti qui a Firenze, cosa cercavano. E sono giovani che arrivano davvero da ogni parte d'Italia. Ho parlato con alcuni di loro, c'erano dei gruppi ad esempio che arrivavano proprio dalla Campania e facevano parte del gruppo della Gifra, che proprio diciamo è la gioventù francescana, e loro mi spiegavano, è un evento unico, non possiamo sicuramente mancare ad una cosa così grande come questo incontro, anche perché penso proprio che sia il primo incontro che va a riunire così tanti giovani, almeno per quello che riguarda proprio la gioventù francescana. È un modo di sentirsi davvero tutti insieme in questi quattro giorni, di conoscersi, di scambiare idee, ma anche di appunto, come diceva ieri il professor Vecchioni, di ripartire e di sognare tutti insieme di cambiare il mondo, perché appunto la cosa peggiore è impedire a questi ragazzi di sognare e soprattutto di dirgli che il mondo è così com'è, non può essere cambiato, e invece loro vogliono dimostrare tutti insieme che è possibile oggi avere un futuro migliore.
Professoressa Giaccardi, quando si parla ai giovani, soprattutto da sociologi in un contesto di questo tipo, e si prova anche così a fornire delle chiavi di lettura per decifrare la realtà molto complessa che stiamo vivendo, che è poi una realtà di conflitti, di contrasti, di guerre, di crisi economiche, di crisi di valori. Ecco, quali sono, da dove si inizia, qual è il, diciamo così, la chiave di lettura che su cui si può incentrare un discorso e un intervento che serva da guida?
Io penso che ci sia una verità molto semplice, anche se molto difficile da tradurre in pratica. alla base dell'idea di ecologia integrale, che è un'idea che poi Papa Francesco esprime più volte nella Laudato Si, che è l'idea che tutto è connesso. E Einstein diceva: non puoi raccogliere un fiore senza turbare una stella. E tutto è connesso significa non soltanto noi con la natura, non soltanto noi tra di noi, ma anche noi con chi viene prima, con chi viene dopo. E questo tema del legame è un tema che va ripensato e anche risignificato. Siamo pieni di ideologia, pensiamo di essere individui che costruiscono relazioni, ma in realtà io faccio sempre con i miei studenti, l'ho fatto anche stamattina con i ragazzi, dire loro: guardatevi l'ombelico, che cos'è? È il segno che prima di essere individui noi siamo stati in relazione e che ci siamo differenziati in un secondo tempo. E questo processo dura tutta la vita, perché noi diventiamo chi siamo sempre in relazione ad altri, alle esperienze, a volte ai traumi, ai maestri, alle idee che recepiamo anche dal passato, dalla tradizione, alle sfide del presente. Cioè è tutto ciò che da fuori di noi incontriamo che ci aiuta a diventare chi siamo, che fa sì che la nostra unicità si possa esprimere, possa prendere forma. Allora, se tutto è relazione, se noi siamo relazione prima che individui, anzi individui in quanto relazione, allora non ha senso pensare appunto intanto la libertà in termini di scioglimento dei legami, ma non ha senso pensarsi al di fuori della natura, come padroni della natura, per esempio. Siamo dentro, la natura è parte di noi. Stefano Mancuso, che ha parlato prima di me questa mattina, diceva appunto che natura ha dentro il verbo nascere, cioè tutto ciò che è nato fa parte della natura. Noi siamo non nella natura, ma siamo la natura, e quindi anche in questo senso tutto è connesso. Ecco, io penso che come docente, come educatrice, nel senso che sono anche genitrice ovviamente, il compito è proprio quello di smontare alcuni luoghi comuni che sono delle false narrazioni e invece recuperare questa verità che scientifica prima ancora che etica, no? Il fatto che tutto è in relazione è una verità scientifica. Tutto ciò che vive, tutto ciò che scambia con l'ambiente è in relazione, anche la materia è in relazione, energia è in relazione. E allora da qui possiamo cominciare a costruire anche un'antropologia che rispetti questa verità.
Grazie, grazie davvero professoressa Giaccardi. Professoressa Lazzaroni, l'ultima domanda ovviamente è per lei, il tempo è tiranno, ma io ci tengo perché lì avete 1000 giovani all'incirca, ma quando ci si interroga su come si deve comunicare con i giovani, su come fare a stimolare le giovani generazioni per anche fornire appunto diciamo così gli strumenti per arrivare a un mondo di pace, un mondo diverso, a ricostruirlo, no? Abbiamo detto prima, il mondo che ricevono in eredità insomma è tutt'altro che perfetto. Come si fa appunto a uscire anche da quello che diceva la professoressa Giaccardi, uscire dalle ideologie, allontanarsi dagli stereotipi, riuscire a costruirsi un pensiero autonomo che possa proprio permettere questo salto in avanti, possa permettere un approccio diverso, una visione diversa del mondo. Perché gli altri, insomma, i giovani di solito noi diciamo non si occupano di politica, si informano poco, sembrano distratti, no? Abbiamo un mondo, un universo giovanile che è molto vasto, molto eterogeneo.
Sì, certo, chiaramente il mondo giovanile è eterogeneo, sono d'accordo, tuttavia abbiamo un po' dei preconcetti, ecco, e forse diamo poco spazio a loro di esprimersi, anche nelle loro fragilità e nelle loro debolezze. Io penso che aprire anche gli spazi, no, come stiamo facendo oggi, in questi giorni a Firenze, e dare modo loro, no, di ascoltare ma anche di mettersi in gioco con dei laboratori, con delle loro idee, e poi essere anche capaci, no? Qui cito la professoressa Giaccardi che è vicino a me, cioè di essere generativi ma anche di consentire ad altri, cioè trasmettere quello che hanno vissuto ad altri, quindi rendere altri generativi sia molto importante, ecco. E in questo dobbiamo aiutarli a non fermarli nelle loro, se hanno delle idee, quindi accompagnarli, stare molto loro accanto, dare spazio, dare voce. Ecco, abbiamo una società che sta invecchiando, quindi una società che molto spesso ascolta più gli anziani dei giovani, e questo secondo me li rende ancora più isolati, no, nel loro mondo. Ecco, quindi riuscire, ecco, entrare punta dei piedi nel loro mondo, fare in modo che si esprimano, dare delle chiavi di lettura, ma a lasciare che loro trovino delle chiavi di lettura di fronte alla complessità di questo mondo, penso sia molto importante.
E soprattutto quindi favorire il contagio.
Favorire il contagio, favorire la collettività. Ecco, il rischio è quello un po' dell'individualismo, quello lo vedo molto. Invece proporre degli spazi di aggregazione, di espressione collettivi può essere è molto importante. Ecco, oggi abbiamo finito col termine fraternità, no? Comunità, cioè l'essere insieme, fare le cose insieme è molto importante per questo passaggio da una visione, da delle idee, poi alla concretizzazione in pratica.
Grazie mille davvero professoressa Lazzaroni, grazie anche ai nostri inviati Marina Tomarro e Giancarlo Lavella che sono a Firenze, hanno coordinato e coordinano questi collegamenti con la nostra emittente, portandoci gli ospiti in diretta. Quindi grazie per il vostro lavoro, grazie ovviamente alla professoressa Giaccardi, docente di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano, alla professoressa Lazzaroni, docente di geografia economica e politica presso l'Università di Pisa, per la loro disponibilità. Ovviamente buon lavoro e mi auguro anche buon divertimento a Firenze.
Grazie.
Penso che sia stimolante, insomma, come
molto,
evento,
molto.
No? Sì, bene, grazie per il vostro tempo e a risentirci presto allora.
A presto.
E siamo pronti per affrontare un nuovo argomento. Abbiamo parlato di ecologia integrale, abbiamo parlato di quello che è l'approccio delle nuove generazioni alle tante tematiche complicate, complesse che caratterizzano il nostro tempo. Noi continuiamo ovviamente a proporvi spunti di riflessione su queste tematiche complesse e che tra l'altro riguardano anche e soprattutto direi il mondo dei giovani, il mondo dei giovani studiosi, il mondo di tutti coloro che si impegnano per la formazione e la trasformazione di quella che è la realtà che stiamo vivendo. Parliamo di un centro studi che si chiama Abacqua. Il presidente è Filippo Verre, in collegamento telefonico con noi. Ben trovato, grazie per la sua disponibilità.
Buon pomeriggio, grazie per ospitarmi.
Adesso noi spieghiamo subito che cosa fa Abacqua come centro studi, perché vi abbiamo preparato una scheda apposita, ma come avrete intuito già dal titolo e dal nome del centro studi, questo think tank, parliamo di come gestire e di come ripensare in maniera strategica l'accesso a questo bene, a questa risorsa preziosissima che è l'acqua. Ma sentiamo subito la scheda preparata da Giulia Mutti.
L'acqua è un bene prezioso e scarso e per questo è anche una delle principali cause di guerre e controversie tra stati. Abacqua, un centro di studi idrostrategici sorto in Italia nel 2021, si propone di monitorare, prevenire e contrastare questa tendenza attraverso la cooperazione e il dialogo tra le nazioni. Un obiettivo che si può così sintetizzare: l'acqua deve tornare a unire anziché dividere. Per elaborare i possibili scenari futuri a livello globale, gli analisti e gli studiosi di Abacqua si muovono in un ambito interdisciplinare che include l'economia, la finanza, il diritto internazionale, la geopolitica. Secondo il presidente Filippo Verre, la missione del centro studi è quella di fare rete attraverso la ricerca e la progettazione idrostrategica per sensibilizzare le società e i governi sull'importanza di una corretta gestione delle risorse idriche e trasmettere alle future generazioni le conoscenze necessarie ad evitare crisi e conflitti disastrosi.
Dottor Verre, intanto grazie per la sua disponibilità. Insomma, tutti voi avete capito l'importanza del tema che stiamo per affrontare. La novità, in un certo senso, è l'approccio che Abacqua propone nel affrontare le questioni relative alla gestione delle acque, fare in modo che da elemento critico diventi un elemento di unione, insomma un'impresa non da poco.
Sì, è molto difficile perché l'acqua è l'unico elemento che, oltre ad essere un bene importantissimo per gli esseri viventi, non solo per gli animali, per gli esseri vegetali, ma anche ovviamente per gli esseri umani, è una vera e propria risorsa strategica. Il nostro approccio come think tank, siamo il primo think tank di idrostrategia in Italia, è quello di appunto utilizzare l'acqua come strumento strategico. L'abbiamo visto per esempio recentemente, noi nel 2022 abbiamo sperimentato una gravissima crisi idrica che secondo dati di Coldiretti ha in poco più di 4 mesi, questa grande estate molto, molto rovente, ci sono state perdite agricole per 6 miliardi di euro e danno un calo di produttività agroalimentare di oltre il 10%. Come avremmo potuto prevenire questa grave crisi? Per esempio, avessimo avuto in ogni regione uno o due impianti di desalinizzazione, molto probabilmente gli effetti sarebbero stati comunque importanti, ma meno gravi, molto meno gravi rispetto a quelli che poi si sono verificati. Tra l'altro, con un approccio proprio tragicomico, pochi giorni prima che si verificasse la crisi, siamo quindi nel maggio del 22, il Parlamento approvò una legge, la legge Salva Mare, che impediva o rendeva molto complesso l'iter per l'ottenimento dei permessi per avere per costruire impianti di desalinizzazione.
Poi anche perché questa tendenza o questa comunque possibilità di creare una nuova un nuovo accesso strategico alla risorsa dell'acqua presenta degli aspetti in positivo e degli aspetti in negativo, insomma dipende sempre da come viene applicata, non è scevra da rischi.
Sì, certo, per quanto riguarda la desalinizzazione per esempio, ma ci sono tantissimi argomenti, uno dei principali motivi per cui era osteggiata era in riferimento alla salamoia, che era questo scarto industriale che viene prodotto come appunto nel processo di rimozione della componente salina. Ebbene, ci sono degli studi secondo cui tramite processi di ingegneria chimica e biologica è possibile creare dalla salamoia litio, quindi con un meccanismo di economia circolare al 100% è possibile utilizzare uno scarto industriale per creare un minerale che è importantissimo nella transizione ecologica, perché poi il litio viene utilizzato per creare batterie che sono utili nei nostri device tecnologici, ma anche nelle batterie di auto elettriche.
Tra l'altro nei vostri studi voi avete anche messo in evidenza o mettete in evidenza quelli che sono, diciamo così, i casi più virtuosi e i casi meno virtuosi nei diversi settori in cui si cerca di diciamo così creare nuove tecnologie che garantiscano l'accesso alla risorsa idrica. Insomma, in alcuni casi le ricadute sull'ambiente, non soltanto per gli scarti della desalinizzazione, diciamo, ci sono anche in termini di inquinamento a volte, eppure ci sono anche nuove strade che portano in direzione diversa.
Sì, sì, certamente. Tra l'altro, come faceva riferimento prima, il nostro approccio è quello di utilizzare l'acqua come strumento di unione tra popoli, anche perché è uno strumento che è una risorsa che unisce gli esseri umani, forse è la risorsa che unisce per eccellenza gli esseri umani, e sono vari i casi in cui è possibile utilizzare l'acqua come strumento di cooperazione. Non è molto semplice perché spesso sorgono i cosiddetti conflitti transfrontalieri, cioè quei conflitti tra nazioni che poi sono costretti a condividere un fiume, un lago, un ghiacciaio, eccetera, eccetera, per accaparrarsi la risorsa, vanno a mettere in atto degli atteggiamenti strategici molto aggressivi che possono generare tensioni anche in conflitti.
Se non ricordo male la cifra, sono circa 540 i conflitti censiti nel mondo per contrasti relativi all'acqua.
Sì, 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 sono purtroppo tantissimi e sono in stragrande maggioranza i casi di conflitto idrico. In realtà, per lasciare anche un po' di positività a chi ci sta ascoltando, ci sono anche tanti casi di cooperazione idrostrategica. Noi in questo momento stiamo ultimando un report che presenteremo alla FAO, dove sostanzialmente analizziamo il rapporto molto stretto che si è instaurato fra India e Bhutan, che sono due paesi importanti sul fronte himalayano, che hanno un rapporto molto stretto proprio a causa di una gestione transfrontaliera pacifica delle risorse idriche in comune. Quindi stiamo parlando di fiumi, di ghiacciai, e noi tra l'altro siamo membri della Mountain Partnership, che è un'agenzia all'interno della FAO che si occupa di tutela delle montagne.
E quali sono i principi su cui si è stabilita questa collaborazione?
Sostanzialmente è come se i fiumi e i ghiacciai che partono dal Bhutan e che poi a valle vanno verso l'India sono gestiti in comune, quindi come se fosse stata tolta la proprietà dello Stato, in questo caso del Bhutan, su questi bacini idrici o su questi ghiacciai. In sostanza viene reso immateriale il bene primario per eccellenza, che è appunto l'acqua, cioè non deve essere utilizzato come strumento di politica estera o come strumento aggressivo. E il caso dell'India e del Bhutan lo testimoniano, perché in effetti è una cooperazione idrostrategica che funziona da oltre 60 anni.
Tra l'altro, dottor Verre, ci sono anche tanti casi di un atteggiamento che noi conoscevamo, ad esempio, su altre risorse come quelle delle terre rare o risorse minerarie, che è un atteggiamento predatorio sull'acqua. Ad esempio, ci sono stati, no, che sono a monte di determinati bacini idrici e che in un certo senso privano chi è a valle della libera fruizione di quest'acqua. Questo capita di frequente ormai.
Sì, tra l'altro lei ha citato l'estrazione mineraria, che è un'attività devastante per le risorse idriche per due motivi. In primis perché sono utilizzate tantissime risorse idriche, l'acqua viene utilizzata in maniera molto sovente in grandissima quantità nelle miniere, ma soprattutto una volta che viene utilizzata non può essere reimmessa nelle falde acquifere, perché è sottoposta a a tassi di inquinamento elevatissimi. Quindi l'ideale sarebbe cercare di ridurre quanto possibile l'estrazione mineraria da un punto di vista proprio per l'emissione di CO2 per quanto riguarda l'atmosfera, ma proprio perché si va a erodere progressivamente la risorsa idrica di quel determinato territorio.
Senta, in che modo bisognerebbe muoversi a livello internazionale per tentare in un certo senso di sanare le crisi che sono in corso sull'acqua? Cioè, che intervento ci sarebbe bisogno? Un intervento di cooperazione, un intervento di diplomazia? In che modo si può influire su queste crisi?
Questa è una domanda molto complessa, altrettanto complessa risposta, nel senso che è molto difficile. Il discorso è quello che il nostro approccio è, come accennavo prima in merito al caso indo-butanese, è di far passare il messaggio che l'acqua è un bene così importante che deve essere scevro da qualunque strategia politica, che può essere positiva o aggressiva, spesso anzi è negativa. E quindi togliere sostanzialmente la disponibilità della gestione esclusiva dei fiumi, dei laghi, eccetera, eccetera, agli stati, e eventualmente concederla a delle autorità sovrastatali, che possono essere delle commissioni, degli enti sovrastatali o comunque che non hanno interessi politici singoli, per gestire per esempio un fiume. Io in questo momento per esempio sto scrivendo un pezzo per quanto riguarda il conflitto che si verifica fra Etiopia ed Egitto. Ebbene, sono coinvolti 11 paesi tra questo bacino lunghissimo del Nilo. Quindi non è possibile che un paese, in questo caso l'Etiopia, ma ce ne possono essere tanti altri, vada a gestire quella parte di fiume con danni molto gravi per quanto riguarda altri paesi che sono a valle. Tra l'altro l'Etiopia ha un approccio molto soft, nel senso l'approccio etiope è finalizzato a generare energia idroelettrica, quindi non si ha un approccio predatorio, ecco. Però l'ideale, per rispondere alla sua domanda, è che i grandi fiumi o i grandi laghi transfrontalieri venga tolta la sovranità nazionale, perché in effetti poi gli stati nel loro territorio esercitano il loro potere a danno anche di si è a valle, quindi questo è un grosso problema.
Grazie davvero dottor Filippo Verre, presidente del think tank Abacqua, e vogliamo ricordare dove e in che modo si può seguire l'attività del vostro centro studi, magari attraverso un sito internet per chi fosse interessato proprio a seguire la vostra attività e le vostre ricerche.
Sì, grazie. Dunque, noi siamo presenti sul nostro sito www.abacqua.it, in cui sono presenti contenuti totalmente gratuiti, fruibili, senza nessun tipo di problema. E siamo anche presenti su alcuni social media, in particolar modo LinkedIn, che è il nostro canale di riferimento per quanto riguarda la divulgazione, ma anche Facebook e Instagram. E quindi ecco, invito tutti coloro che sono interessati a tematiche idrostrategiche e alla sostenibilità ambientale, alla politica internazionale, a seguirci, perché regolarmente facciamo uscire contenuti che possono essere di interesse.
Bene, allora ricordiamo ancora Abacqua, grazie per essere stato con noi, dottor Filippo Verre, ci risentiremo ovviamente presto, speriamo, ci affidiamo alla sua disponibilità, ma saremo molto felici di risentirla. Quindi grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità. Grazie.
E adesso nuovamente la linea alla regia per un momento di intervallo e poi vi portiamo niente po' di meno che in Paraguay.
Siamo caduti più in basso come le cascate, cercando di prendere il volo sopra queste case. Ho visto in amore persone un po' troppo sfacciate, feriti lasciandosi le ali spezzate. Dimmelo te se ti piace. Ma si spezza la corda, ci resta poco o nulla. Non siamo ancora a galla, chissà perché. Siamo la prima volta, quella che non si scorda. Quel bacio con la lingua che fa paura. Scendo tra 24 ore, cerco per strada l'amore. Aspetto uno su un milione. Te lo ricordi? Cosa siamo? C'era capire che forse tradire non è il modo giusto, fa solo soffrire. Alla fine il mare è più bello quando non stai fermo e ti fa sentire. Meno solo, meno solo, meno solo. Meno vuoto, meno vuoto, ma non si spezza la corda, ci resta poco o nulla. Ma siamo ancora a galla, chissà perché. Siamo la prima volta, quella che non si scorda. Quel bacio con la lingua che fa.
Il mondo alla radio.
E siamo nuovamente in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio per il mondo alla radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Bruno Orti per la parte tecnica, Damiano Caprio per la regia. Come vi ho annunciato, parliamo di una importante iniziativa di cooperazione e di aiuto che sta avvenendo in Paraguay, dove ci ha portato il gruppo India con il nostro inviato in Paraguay, che è Alessandro Guarasci. Ben trovato Alessandro, grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno a tutti, qua sono in questo momento le 10.45, siamo 7 ore indietro rispetto all'Italia e diciamo siamo venuti qua per vedere assieme al gruppo India quali sono le attività che loro fanno, attività di sostegno. In questo caso stiamo visitando una scuola qua a Ferdinando della Mora, che sarebbe una cittadina vicino alla capitale Assunzion. Tanti progetti il gruppo India fa, non li fa solo qua, logicamente in Paraguay nasce con questo nome Gruppo India perché comincia a occuparsi appunto dell'India, ma poi le attività si espandono nel corso degli anni, dei decenni, finché siamo sbarcati qua in qualche modo nel continente sudamericano. E qui la realtà non è semplice, nonostante questo paese stia conoscendo negli ultimi anni diciamo anche una forma di rinascita economica, però i problemi di esclusione sociale sono tanti. Allora noi siamo qua con Anna Chiara del gruppo India, che ci ha accompagnato, ci sta accompagnando in questo splendido tour nel Paraguay. Allora Anna Chiara, concretamente come siete intervenuti qua in Paraguay?
Qua in Paraguay aiutiamo le suore di Sant'Antida qui a Fernando de la Mora e a Puerto Triunfo, che è una località più lontana da qui verso il confine con l'Argentina, e aiutiamo le suore canossiane a Cambrietà, che è vicina a Encarnación, le località che visiteremo i prossimi giorni. Qui aiutiamo le suore, qui soprattutto a Fernando de la Mora, per la scuola. Loro hanno 2 scuole e con il nostro aiuto hanno potuto rinnovarle, ripulire le aule e comprare i condizionatori per i giorni in cui c'è troppo caldo, e comprano ovviamente il materiale didattico per i bambini più poveri, perché alcuni possono pagarsi le rette di iscrizione, quelli più poveri vengono accolti gratuitamente, vengono comprate le divise scolastiche, il materiale, i libri, i quaderni, tutto quello che può servire a questi bambini.
Sicuramente hai sentito, Stefano,
assolutamente.
Hai sentito un intervento assolutamente importante. Adesso qua questo è uno dei quartieri diciamo più disagiati diciamo di questa città, poi nel pomeriggio ne andremo a visitare un'altra scuola,
ecco,
e soprattutto
Alessandro,
poi ci sposteremo nell'interno.
Alessandro, non so se puoi chiedere a Anna Chiara perché è così importante intervenire soprattutto sull'educazione dei più giovani, dei bambini, e quali sono i rischi che si correrebbero se non ci fossero iniziative come la loro.
Ecco, Anna Chiara, allora perché ci chiedono da studio è così importante su una fascia d'età, quella dei bambini, e soprattutto quale potrebbe essere il rischio se poi non ci fosse questa sorta di cooperazione?
Beh, questa è la fascia d'età più importante in cui si forma il carattere, la cultura, l'essenza stessa dei bambini, che vengono accompagnati a diventare adulti sotto tutti i punti di vista, quindi culturale, religioso, affettivo, mentale e anche fisico, perché qui le suore danno, contrariamente a quello che è il programma del Paraguay, danno lezioni anche di danza e di educazione fisica che non sono previste dal programma del Paraguay. Ed è importante perché qui i bambini imparano anche l'amore, come ha detto proprio un ragazzo che è cresciuto in questa scuola, è rimasto orfano, però qui ha avuto tutto quello di cui aveva bisogno. Ed è rientrato proprio di recente qui in Paraguay dopo esperienze di studio anche all'estero, dopo aver guadagnato abbastanza, insomma essersi costruito una vita, e è tornato qui, gli hanno chiesto: ma perché vieni qui, perché vuoi fare qualcosa per questa scuola? E la sua risposta è stata stupenda nella sua semplicità: perché qui ho imparato l'amore. E questa è secondo noi la cosa più importante, dare amore a questi bambini perché lo imparino e possano poi trasmetterlo a tutti gli altri.
L'ha sentito Stefano, dare amore e soprattutto dare una possibilità secondo me anche di sviluppo futuro, nel senso che il rischio poi è che se si rimane emarginati in qualche modo in una situazione limitata, questi bambini non possono magari uscire dal loro quartiere. Sappiamo quanto proprio sia più in generale difficile comunque riuscire a emanciparsi anche localmente, anche in una una città, se purtroppo si è costretti in una situazione appunto di sviluppo limitato. Noi qua abbiamo visitato appunto questa scuola, ci sono bambini in età prescolare, dunque quella che in Italia sarebbe la materna, e poi le elementari. Abbiamo trovato comunque dei bambini molto accoglienti ai nostri confronti, anche molto incuriositi dal fatto che comunque ci fossero degli europei che venissero a visitarli, e in qualche modo ci hanno chiesto anche perché eravamo qua, che cosa stavamo facendo. Insomma, c'è attenzione per quella che può essere un aiuto dall'esterno, ripeto, in un quartiere che oggettivamente noi passando abbiamo visto proprio semplice non è, abbiamo visto anche più che altro delle case spesso di fortuna, per cui insomma i problemi del Paraguay sono tanti, ripeto, l'esclusione sociale è un grosso rischio che va combattuto anche e soprattutto partendo dalla scuola. Della linea,
grazie, grazie davvero Alessandro Guaraci, ovviamente torneremo a seguire il tuo viaggio nel corso delle nostre trasmissioni, grazie anche ad Anna Chiara per il tempo che ci ha potuto dedicare, ovviamente buon viaggio, buon lavoro e un saluto dalla Radio Vaticana a tutto il gruppo India e ovviamente alle persone che incontrerete nel vostro percorso in Paraguay.
Stefano, stamattina notavo che su una radio locale si ascoltava la Radio Vaticana in spagnolo e questa veniva ripresa.
E questa è un'ottima notizia anche per noi, quindi un saluto a tutti loro. li sentiamo in sottofondo. Grazie, grazie per essere stati con noi. Dunque, il mondo alla radio termina qui. Io restituisco la linea alla regia, Bruno Orti alla console, Damiano Caprio per la regia di questa trasmissione, a Stefano Lescinski è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni.